È del vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. La scorsa settimana abbiamo iniziato a considerare il sesto capitolo, che è certamente uno dei più noti nella Bibbia ed è comunque il più conosciuto di questo libro. Vi ricordo che con l'apertura di questo capitolo ci siamo nuovamente spostati in avanti storicamente. Il regno babilonese, la testa d'oro, è ora scomparso. È stato tolto dal primo posto del potere mondiale. Al posto di Babilonia abbiamo l'impero medo-persiano, che nel sogno di Nabucodonosor venne rappresentato dalle braccia d'argento. Ciro il persiano e Dario il medo ne erano i capi. Il regno di Dario era diviso in gran numero di province, ciascuna governata da un capo di governo o principe. A Daniele era stata data una posizione simile a quella di primo ministro, con la sorveglianza degli altri ministri in nome del re. Questo è l'ultimo capitolo biografico di Daniele, che è vecchio, vicino ai 90 anni, al culmine della sua carriera. Ha una posizione alta sia davanti a Dio che davanti agli uomini. Chi cerca di onorare Dio potrebbe anche trovarsi poi ad essere onorato dagli uomini, ma lui, Daniele, non cercò mai l'onore degli uomini. Fin dai primi giorni a Babilonia preferì la morte piuttosto che disonorare Dio. Ora, nella sua vecchiaia, è di nuovo messo alla prova. Infatti leggiamo in Daniele al capitolo 6, i versetti dal 3 al 5. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi, perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Questi uomini dissero dunque: «Noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio». Convinsero quindi Dario a decretare che nessuno, per un mese, avrebbe dovuto pregare qualcuno al di fuori del re. Daniele venne allora scoperto mentre pregava il suo Dio, come faceva sempre davanti alla sua finestra aperta. Così successe ciò che leggiamo ora, nei versetti dal 16 al 18 dal capitolo 6. «Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni». E il re parlò a Daniele e gli disse: «Il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti». Poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa. Il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte. Non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. Il re Dario aveva fatto tanta strada. Riconosce che il Dio di Daniele era onnipotente, sovrano, e che lo avrebbe potuto liberare. Vide anche che Daniele confidava in Dio. La testimonianza di Daniele alla corte dissoluta dei due poteri mondiali era miracolosa. In quel periodo, la sua vita semplice, modesta, era una testimonianza potente per la grazia di Dio che salva. Una volta di più, la potenza liberatrice di Dio doveva manifestarsi. Il vecchio profeta coraggioso fu messo nella fossa dei leoni, che venne chiusa e sigillata. Eppure, i leoni affamati furono fermati da una mano invisibile. Daniele era condannato a morte, ma loro non poterono sbranarlo. Anche Cristo fu condannato a morte. Matteo, nel suo Vangelo, riporta che la sua tomba fu chiusa e sigillata. Mentre Daniele rimase vivo e non fu toccato, Cristo morì, perché se non fosse morto, il prezzo dei nostri peccati non sarebbe stato pagato e non vi sarebbe salvezza per noi. Perciò l'Iddio che salvò Daniele non risparmiò il suo proprio figlio. Così dice l'Apostolo Paolo ai Romani, ma Cristo, come Daniele, uscì vittorioso sulla morte. Si del caso che il luogo più sicuro in quella notte fosse proprio la fossa dei leoni. Pensò che Daniele fece una buona dormita laggiù. La cosa interessante è che il re era più turbato di Daniele e che si trovava probabilmente in maggiore pericolo. Proseguiamo a leggere dal versetto 19 sino al 24 da Daniele, capitolo 6. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: «Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza, ha potuto liberarti dai leoni?» Daniele rispose al re: «Vivi per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui. E anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male». Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni, con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Appena possibile, il re andò a controllare cos'era successo a Daniele, lo chiamò. Non so se s'aspettasse una risposta di Daniele, ma Daniele rispose: «Vivi per sempre, o re». Questo fu il saluto cortese e rispettoso di Daniele. Il re non aveva passato una buona notte, ma Daniele sì. A Daniele fu evidentemente data la stessa certezza che fu data ai suoi tre compagni nella fornace ardente, cioè che Dio poteva liberarlo e che l'avrebbe fatto. Il re amava Daniele ed era sinceramente rallegrato della sua sopravvivenza. Daniele fu salvato per fede. Per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni. Proprio così, leggiamo in Ebrei 11, al versetto 33. Il vile complotto di quelli che erano nemici di Daniele fu portato alla luce. Furono gettati nella fossa dei leoni insieme alle loro famiglie. La ferocia dei leoni viene ora dimostrata in tutto il suo orrore. Evidentemente non erano vecchi leoni sdentati e senza appetito, come qualcuno spesso insinua. Proseguiamo la lettura dal versetto 25 fino alla fine del capitolo 6 di Daniele. Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra. Pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro, il persiano. Dario, quindi questo sovrano, emanò un decreto universale che rappresentava la sua testimonianza personale. Aveva trovato la stessa pace che fu data a Nabucodonosor e che abbiamo visto nel versetto 1 del capitolo 4. Questa testimonianza di pace deriva dallo stesso uomo che, la notte prima, non poteva dormire. Il re ordina agli uomini di temere il Dio di Daniele e attesta che lui è il Dio vivente, in contrasto agli idoli, e che è sovrano. Dario fu portato a Dio attraverso il miracolo della fossa dei leoni. La posizione di Daniele ora era sicura e la mantenne fino alla fine della sua vita, che avvenne durante il regno di Ciro. Fu Ciro che rilasciò il decreto che permetteva ai giudici di ritornare in Palestina, come troviamo scritto in Seconda Cronache, capitolo 36, e nel primo capitolo di Esdra. Si conclude così la parte strettamente storica del libro di Daniele. Siamo arrivati alla metà del libro di Daniele. Come abbiamo detto, cominciamo ora il nostro studio dalla seconda parte. I primi sei capitoli contenevano la notte storica con luce profetica. Gli ultimi sei capitoli sono luce profetica nella notte storica. Mentre nella prima sezione del libro l'enfasi era posta sulla storia, ora l'enfasi si sposterà sulla profezia, mantenendo tuttavia uno sfondo storico, in quanto Daniele ebbe le sue visioni durante il regno dei diversi re. Daniele non registrò queste visioni nella sezione storica, ma raccolse insieme queste visioni profetiche in questa seconda sezione del libro. Esse non hanno nulla a che vedere con le visioni date ai re pagani e che furono interpretate da Daniele, ma vennero date a lui direttamente. Le profezie date a Daniele furono quattro. Prima venne il sogno dei quattro animali, nel primo anno del regno di Baldassare. Due anni più tardi, Daniele ebbe la visione del montone del capro, capitolo 8, mentre la rivelazione delle 70 settimane che troveremo nel capitolo 9 venne entro un anno da quando era apparsa la mano che scriveva sul muro e Babilonia era caduta. L'episodio della fossa dei leoni probabilmente avvenne quello stesso anno. La quarta e ultima profezia fu il racconto dettagliato sui re del futuro, capitolo 10 e 12. Torniamo quindi indietro con la storia al regno di Nabucodonosor e a quanto è scritto nel capitolo 2. Nabucodonosor di Babilonia era un uomo molto brillante che a un tratto si trovò nella posizione di primo grande governatore mondiale. Aveva il territorio su tre continenti. Aveva preso l'Egitto nell'Africa del Nord, possedeva colonie in Europa, aveva un grandissimo impero, più grande di qualsiasi altro che il mondo avesse mai conosciuto. Ma Nabucodonosor era curioso di sapere il futuro. Cosa ne sarebbe stato di lui, del suo impero? Sognò una statua fatta di metalli diversi e Dio gli diede l'interpretazione del sogno attraverso proprio Daniele. Erano presenti quattro tipi di metallo nella statua di Nabucodonosor, cinque materiali ma quattro metalli. La visione di Daniele invece di quattro bestie, il leone, l'orso, la pantera oppure il leopardo, è una bestia a struttura mista, un animale indefinito dall'aspetto selvaggio che non fu mai stato visto sulla terra né nel mare né nell'aria. una bestia sconosciuta. Bene, penso che, dopo aver avuto visioni e sogni come quelli, Daniele non abbia dormito molto quella notte. Probabilmente dormì meglio nella fossa dei leoni che la notte nella quale ebbe questo sogno. Immagino che, dopo che Dio gli ebbe dato il sogno e la sua interpretazione, Daniele sia rimasto perplesso, disorientato. Da buon studioso e seguace del libro della legge, il nostro Vecchio Testamento, Daniele sapeva del patto che Dio aveva fatto con Davide, che sarebbe sorto uno dalla sua discendenza, che sarebbe diventato un sovrano mondiale. Ora, con i quattro regni mondiali del sogno di Nabucodonosor davanti a lui, si chiedeva come il piano e il programma di Dio di far sorgere un dominatore mondiale da Davide si sarebbe inserito, accordato a tutto questo. A questa domanda risponderà il rimanente del libro di Daniele. Ci fornirà una storia mondiale annunciata, prevista. Una storia che è stata seguita fino al minimo dettaglio per 2500 anni dal tempo nel quale venne scritta. Dio parla a Daniele attraverso la sua visione delle quattro bestie per soddisfare il suo cuore, per dargli la spiegazione di cui aveva bisogno. Nella visione spiegata da Daniele della statua fatta di vari metalli, vennero mostrati lo splendore esteriore e la gloria dei regni. Era ciò che Dio sapeva che avrebbe attratto l'attenzione di Nabucodonosor. Ma nella visione che diede direttamente a Daniele, Dio lo fa entrare all'interno del carattere e della vera natura di questi regni. Cosa sono questi regni? Sono come delle bestie selvagge, carnivore, e tutte quante distruggono. Le quattro bestie della visione di Daniele corrispondono certamente ai quattro metalli nella statua della visione di Nabucodonosor. In un libro che parla del declino, della caduta dell'impero romano, uno storico che non era cristiano dice: «I quattro imperi sono chiaramente delineati e gli invincibili eserciti dei romani sono descritti nelle profezie di Daniele con altrettanta chiarezza, come lo sono nelle opere storiografiche». Iniziamo a leggere il primo versetto di Daniele, capitolo 7. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno mentre era a letto ed ebbe delle visioni nella sua mente, poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Il periodo di questa visione è storicamente definito, è il primo anno di Baldassar, cioè verso la fine del periodo nel quale governano nel mondo la testa d'oro della statua del sogno, ossia Babilonia. Le visioni lasciano intendere, come vedremo, che le prime tre bestie sono nella prima visione. La seconda visione riguarda solamente la quarta bestia e la terza visione è una scena del cielo, quindi effettivamente sono le tre visioni qui registrate. Poi scrisse il sogno. A quel tempo, a Babilonia, Daniele era nell'oscurità e penso che sia stato in questo periodo che registrò la prima parte del libro di Daniele. Ma leggiamo le visioni nei versetti dal 2 all'8 di Daniele, capitolo 7. Daniele disse: «Io guardavo nella mia visione notturna, ed ecco scatenarsi sul mar grande i quattro venti del cielo. Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era simile a un leone, aveva ali d'aquila. Io guardai, finché non le furono strappate le ali, fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Poi vidi una seconda bestia, simile a un orso, essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto: alzati, mangia molta carne. Dopo questo io guardavo e vidi un'altra bestia simile a un leopardo con quattro ali d'uccello sul dorso, aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava, stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti». Abbiamo letto dal versetto 2 all'8 tutta la visione, ma riprenderemo i singoli versetti per un commento più dettagliato. Rileggiamo il versetto 2 di Daniele, capitolo 7. Daniele disse: «Io guardavo nella mia visione notturna, ed ecco scatenarsi sul mar grande i quattro venti del cielo». Il vento parla di agitazione, disordine, disturbo. Per mare si intende le masse, la folla, la gente delle nazioni gentili, ossia non Israele. E nell'Apocalisse leggiamo: «Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. Poi mi disse: le acque che hai viste sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue». Apocalisse 17, versetti 1 e 15. Il mare, dunque, rappresenta l'insieme della popolazione dei gentili di tutto il mondo. Abitualmente il vento soffia soltanto da una direzione alla volta, ma qui si tratta di un tornado di grande violenza, con il vento che sembra provenire da tutte le direzioni. Si attribuisce non solo alle condizioni esteriori di queste quattro nazioni, ma in particolar modo all'ultimo stadio del Quarto Regno, versetti 11, 12 e 17. Oggi ci troviamo nell'ultimo stadio del Quarto Regno. Siamo molto vicini, apparentemente, al periodo in cui l'impero romano, il Quarto Regno o Bestia, verrà rimesso insieme. L'impero romano esiste ancora, vive in Italia, Francia, Germania, Spagna, in tutte le nazioni in Europa che ne facevano parte. Tutto ciò di cui c'è bisogno è di qualcuno che lo rimetta insieme. Apparentemente ci troviamo vicini a quel periodo e non penso proprio che sia necessario speculare quanto vicini. Tutte queste nazioni devono essere riportate insieme con le loro diverse ideologie, con le loro diverse forme di governo e punti di vista. A questo punto dovremmo richiamare l'attenzione al preciso confronto tra le circostanze qui descritte e la nostra situazione mondiale moderna. Questo è il motivo per il quale dico che stiamo evidentemente andando verso la fine dei tempi. Oggi si stanno svegliando continenti interi e tutti richiedono giustamente un posto al sole. Gente che per secoli ha avuto una civilizzazione primitiva, ad un tratto si è catapultata nell'era dei computer, di internet. Queste nuove tecnologie hanno cambiato il modo di pensare e bisogna fare i conti con la globalizzazione. Nuove ideologie hanno fatto prigioniere le loro menti. Il nostro mondo turbato sta disperatamente tentando di sfuggire alla Terza Guerra Mondiale, limitandosi a una serie continua di guerre locali, anche se su territori più o meno estesi. Mi chiedo se hai notato che mentre ascoltiamo la radio e guardiamo la televisione ci stiano facendo un lavaggio del cervello attraverso messaggi di ogni tipo che ci vogliono trasmettere nuovi valori. È il piccolo corno di cui si parla in questo capitolo che avrà successo nel catturare le menti delle masse. Viene descritto al versetto 8 come uno che ha una bocca che pronunziava parole arroganti. Quando apparirà si proporrà con successo al mondo, sarà l'uomo di Satana. Il Signore Gesù disse: «Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete». Abbiamo letto il versetto 43 dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Bene, con questo voglio salutarvi, vi ringrazio per essere stati ancora all'ascolto anche oggi. E intanto ci sentiamo domani quando avremo ancora una volta l'opportunità di vedere come va avanti il libro di Daniele. Ciao e a domani.